Allora si trattava della morte in croce. E ieri sera eravamo a questo punto in cui dicevamo che questa morte, a parte che l'essere umano, pensate a Leonardo da Vinci, eccetera, no? L'essere umano è proprio l'essere umano che allarghi le braccia, no? La struttura delle correnti e delle forze dell'essere umano, esatto, c'è il microfono. È proprio una struttura di croce, no? Qui questa sfera animica che abbiamo in comune con gli animali, no? Delle braccia, è proprio una sfera che si muove orizzontalmente. Noi con le braccia in chiave eccezionale facciamo così, ma le braccia normalmente si muovono così, no? Capito? E poi abbiamo la posizione eretta, quindi il bambino che all'inizio è in posizione, e poi si erge, la posizione eretta, no? Che va dall'alto in basso, e il nutrimento dal basso in alto, e il nutrimento, se volete, che sono soprattutto le piante, va dall'alto in basso, tra l'altro, no? Quindi ci sono tanti appoggi per capire che il logos, che lo spirito divino è diventato carne, il logos è diventato carne in forma di croce. Perché le correnti, quindi le correnti fondamentali del mondo minerale, che è la base della croce, se no non ci sarebbe l'elemento, la terra su cui è piantata questa croce di incarnazione del logos. Il logos si è incarnato, no? Su un terreno della terra, no? E la terra è stata fatta apposta per farlo incarnare, in forma di croce. E già in Platone c'è questo bellissimo, no? Che poi non c'entra nulla col cristianesimo. Il cristianesimo ha soltanto evidenziato, no? Il logos ha evidenziato nel modo di morire, nel modo esterno di morire, in che modo il logos da sempre si materializza, diventa carne sulla terra. E il senso di questo morire dello spirito dentro la materia è di dare a ogni spirito umano la possibilità di farlo risorgere nella sua mente e nel suo cuore. E quindi deve capire però di che si tratta. Allora, siccome lo spirito cosmico, il logos, da sempre e sempre muore in forma di croce, sulla croce del mondo materiale, quando il Logos si è incarnato una volta sola, 2000 anni fa, per esprimere non soltanto a livello cosmico, ma a livello di un uomo, no? La chiamata a far risorgere il Logos, è morto su una croce. In modo che ci fosse una corrispondenza perfetta del mistero macrocosmico e del mistero microcosmico. Quindi l'incarnazione, il diventare carne, il diventare materia del logos universale ha il senso che il microcosmo uomo, creato in forma di croce, fa risorgere da questa morte cosmica nel microcosmo uomo il macrocosmo del Logos incarnatosi nei regni, nel regno minerale, nel regno vegetale, nel regno animale e nel regno umano, che non è un quarto ma che è il tutto. Quando aveva detto il Cristo, quando aveva preannunciato il suo modo di morire? In Platone, per esempio. In Platone. I profeti dell'Antico Testamento. Prendiamo la cattività babilonese. La cattività babilonese, Steiner descrive in un modo vivacissimo, bellissimo, no? Nella Babilonia, i Caldei, questi discendenti di Zarathustra, no? dove c'erano conoscenze spirituali, misteri del macrocosmo, del microcosmo, del logos che si incarna per poi risorgere dentro al microcosmo dell'uomo, eccetera. Attraverso la cattività babilonese, gli iniziati ebrei sono andati in Babilonia per venire iniziati dai caldei, dai babilonesi, in misteri ancora più profondi che non quelli dell'ebraismo. E c'è andato anche un Pitagora, che era diciamo, un esponente della cultura greca, un Pitagora, è stato iniziato dagli iniziati caldei, né più né meno che i profeti ebrei dell'Antico Testamento nella cattività babilonese. Quindi la cosiddetta cattività babilonese significa è il modo di confluire di ogni popolo e anche di iniziazioni particolari dentro all'universale umano, altrimenti non c'era motivo di andare in Babilonia, così come la cattività in Egitto, Mosè che tira fuori dall'Egitto, l'esodo dall'Egitto, era un partire dai fondamenti spirituali dell'Egitto e poi fare un passo avanti, però fare un passo avanti senza abolire quello che c'era prima. Quindi diciamo, l'esodo dall'Egitto significa che la cultura ebraica parte sui fondamenti della terza, la prima era quella paleo-indiana, la seconda quella paleo-persiana, la terza quella egiziana. L'ebraismo è inserito come punto di partenza nella spiritualità egiziana e fa da ponte, esce fuori dall'Egitto e fa da ponte tra il terzo gradino e il quarto, no? Dunque la prima era quella paleo-indiana, diversi millenni prima, la seconda quella persiana, e lì vanno tutti quanti nella cattività babilonese dai discendenti di questo Zarathustra, la terza è quella egiziana, e dall'Egitto viene tratto fuori il popolo ebraico per creare il passaggio, no, al quarto periodo di cultura, che è quello greco-romano. Quindi l'ebraismo è un ponte, no? E in seno al mondo greco-romano, vedi che c'è Pilato, qui adesso col Cristo, c'è il grosso canto del gallo, il grosso risveglio dell'umanità. Dopo i tre rinnegamenti, dopo le tre dormite, cioè dopo i tre passi fatti ancora di preparazione. Le tre dormite sono i tre passi dell'infanzia, dove l'io singolo ancora dorme. Qui, col mistero del Golgota, con la svolta dell'evoluzione, c'è il grosso canto del gallo, il risveglio della coscienza dell'io, attraverso l'incarnazione del Logos, dentro a un essere umano. E quindi questa profezia, no, che il Logos si sarebbe incarnato e sarebbe morto anche proprio come uomo in forma di croce, sulla realtà di croce del mondo materiale, era già stato preannunciato, ma non, stavo commentando, nel senso di dire, non soltanto di chiedere ma in quale versetto l'aveva detto. Bisogna vedere tutta l'evoluzione dell'umanità come una profezia. Beh, se uno ne capisce la dinamica stessa è la profezia, perché se io ne capisco la dinamica so dove deve sfociare. Se invece riduco la profezia a un versetto che mi dice guarda che dovrà morire sulla croce, non ho capito nulla. Perché allora la croce diventa un motivo emotivo, che uno ci appiccica dei sentimenti, ma è tutto personale, è tutto soggettivo, non ha nulla di oggettivo, di universalmente umano. In altre parole, supponiamo che parliamo di risurrezione, e uno dice, ma la risurrezione è stata da sempre profetizzata. È stata profetizzata la risurrezione? la morte è la profezia della risurrezione. Basta capirla. Quindi da quando c'è la morte c'è la profezia che il senso della morte è la risurrezione. Da quando lo spirito cosmico si è incarnato, per chi capisce, questa morte è la profezia della risurrezione, sennò a che serve la morte? Ha senso in sé? La morte ha senso in sé? No, e allora è la profezia della risurrezione, e però lo è intrinsecamente. Quando noi capiamo le cose a questo livello così essenziale, non andiamo più a cercare il versetto dove lo dice. Quindi si tratta sempre di una lettura dell'umano. Però l'umano è inesauribile nei suoi aspetti, nei suoi risvolti, ma è sempre l'umano. Quindi il punto di riferimento, diciamo, il criterio di giudizio ce l'abbiamo sempre in mano, perché si tratta sempre di noi. Non si tratta mai di quel versetto, di quell'altro versetto, si tratta sempre di noi. Allora, era stato detto, era stato anticipato che doveva morire in croce o no? Da sempre c'era stata la croce, il mondo materiale, e da sempre c'era stato il morire dello spirito nella materia. Basta capire le cose, sempre di più. E a quel punto lì uno dice, ah, ma non l'avevo mai detto. Non c'è un versetto che dice, capito? Questo sul 32. Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. O detto in un altro modo, quando il Cristo ha espresso parole che dicono in che modo deve morire, le ha dette, se le ha dette lui e il Padre Eterno, ancora prima di creare la terra. Perché se ha creato la terra senza sapere in che modo ci deve morire sulla terra, non ha senso creare la terra. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse, adesso diventa difficile per Pilato, tu sei il re dei giudei? Che il Cristo si sia spacciato per Messia a Pilato non interessa, per una cosa che riguarda gli ebrei, i giudei. Se invece si è spacciato come re, si presenta in concorrenza con l'imperatore di Roma. Quindi, diciamo, di fronte all'autorità politica c'è la domanda, tu ti presenti come re. Di fronte all'autorità religiosa c'è la domanda, tu ti presenti come Messia. E l'uomo cos'è? Tutte e due. È sovrano in campo sociale, re, ed è sovrano in campo spirituale, Messia. Perlomeno è chiamato a diventare sempre più sovrano. E allora il Cristo deve dire, io non è che mi sono presentato come re come lo sei te, e non mi sono presentato come Messia come quegli altri che se l'hanno immaginato a modo loro. Però il Cristo deve, se Pilato fosse capace di capire il messaggio che Cristo gli dà, la risposta del Cristo è: io non sono né re né Messia, ma sono colui che suscita, che evoca l'istanza di re e di Messia in ogni essere umano. Questa è l'essenza del Cristo. Incoraggiare, favorire, evocare in ogni essere umano la capacità di sovranità, di essere sovrano, non dipendente, non gestito dal di fuori, ma di essere sovrano nelle faccende mondiali, nelle faccende secolari, re, e di essere sovrano nelle faccende religiose e spirituali, Messia. Tu sei un re? Tu sei il re dei giudei? 34, Gesù gli rispose, adesso vedo, sto vedendo che ho dimenticato di, se no dimentico, io lo posso fare un, cosa? Mi sta guardando in cagnesco, non è permesso andare via senza farli sparire tutti i cataloghi e fateli arrivare in tutta Italia, sennò i soldi per far propagare la cosa come fa Mondadori non ce li abbiamo. No? 34, la risposta del Cristo, Gesù rispose, dici questo da te oppure te l'hanno detto altri? Pilato non ha affermato, però gli ha chiesto. Apo se autu su tutto lei. Dici questo a partire dal di dentro, tirando fuori la tua interiorità, oppure l'hai sentito da altri? Quindi il Cristo nella sua risposta evidenzia i due modi fondamentali di avere delle convinzioni. Convinzioni recepite, che noi riassumiamo con la parola fede, credere a qualcun altro, e convinzioni generate dal di dentro. C'è una differenza, è grossa la differenza, perché non dico che sia sempre male credere a qualcun altro, perché se quello lì è andato, non so, a fare un'ispezione, si stanno irrigando dei campi, è andato lui a fare l'ispezione e mi dice il canale è così, è pieno, mezzo pieno, eccetera, eccetera, gli devo credere, sennò devo avere tutte io tutte le percezioni. Quindi ci sono tanti campi in cui bisogna fidarsi di chi ha le percezioni, non si possono avere tutte. Però dove, diciamo, ci sono delle cose che non sono dipendenti dalla percezione esterna, che riguardano le leggi immanenti del pensiero. Allora, la differenza fra credere a qualcuno, che sia un Dio, che sia una chiesa, che sia un guru, non importa nulla, credere a qualcuno significa rinunciare a gestire in proprio il pensiero. Adesso facciamo un altro passaggio. Quando viene detto all'essere umano, devi credere perché a capirlo non ci arrivi. Le cose che non puoi capire, devi crederle. Chi decreta quali cose io non posso capire? Se glielo permetto. Può una persona, riguardo a se stessa, decidere quali cose non può capire? No. Può al massimo dire le cose che non capisce ancora, ma nessuno di noi può dire le cose che non può capire. Quindi l'affermazione che dice questa è una cosa che non posso capire è sempre errata, sbagliata. È poltroneria mentale, è poltroneria spirituale. Perché se noi poniamo veramente, sincera, onestamente la domanda, ognuno per sé, che cosa mi è possibile? Ci sono dei limiti a ciò che io posso capire? La risposta è no, non ci sono. Perché se ci fossero dei limiti a ciò che io posso capire, non sarei uno spirito. Spirito significa non c'è limite. Se no non è spirito. Allora cos'è questa affermazione? Non puoi capire. È un ricatto, il potere.